Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast.
Professore, un tizio che faceva un censimento una volta provò a interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Questo è Hannibal Lecter, almeno spero, perché da quello che risulta a te il fegato non piace e devo dire la verità, nemmeno a me piace molto.
Sì, non è uno dei miei piatti preferiti. La citazione in effetti è da Il silenzio degli innocenti ed era un modo un po' macabro per introdurre la puntata di oggi dedicata ad Halloween. Parleremo delle origini della festa e delle tradizioni alimentari ad essa legate.
Racconteremo però anche storie horror in cui il cibo incontra il delitto.
Storie italiane e francesi, a partire da quella di Marie Besnard, definita dalla stampa la brava donna di Loudun. Cibo, omicidi, colpi di scena, cannibalismo, ce n'è davvero per tutti i gusti.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, partiamo dalla domanda che in tanti si pongono di fronte ad una festa che in questi anni ha preso sempre più piede anche da noi. Per ogni santi, ci siamo un po' americanizzati.
Guarda, a prima vista sembrerebbe proprio di sì, sembrerebbe questo il caso. Oggi in Europa, e direi soprattutto in Italia, si considera Halloween una festa di importazione, la classica americanata pacchiana tipica della società americana e che non fa parte quindi delle nostre tradizioni. Beh, in realtà però la vigilia di ogni santi è una celebrazione molto antica che ha sempre fatto parte delle nostre tradizioni e il 31 ottobre si è sempre fatto qualcosa, soprattutto nell'area mediterranea.
Quindi Halloween è una festa americana oppure no?
Ti rispondo secco, no. Halloween oggi chiaramente si identifica con la festa dei bambini, la famosa frase dolcetto e scherzetto, e che questa invece è sicuramente americana. Però nel mondo occidentale europeo e soprattutto nel mondo latino, mi verrebbe da dire, ci sono molte feste che si richiamano comunque al culto dei defunti, le sfilate con costumi che ricordano i morti, si trovano in Italia, in molte regioni italiane, si ritrovano in Spagna, si trovano in Messico. Insomma, nel mondo latino questo tipo di celebrazione è molto presente e non ha nulla a che fare con dolcetto e scherzetto degli americani.
Americani che però sicuramente hanno imposto la loro modalità di festeggiamenti attraverso i film dell'orrore e non solo.
Sì, la forza di Hollywood da questo punto di vista non la scopriamo in questo caso, è trasversale. Però oltre ai film horror ci sono anche altri episodi, a parte film di animazione anche della Disney recente,
Coco,
che fra l'altro è molto bello, commovente, ma anche la questione della sfilata dei morti nella città del Messico sembra legata al film di 007 Spectre, che è del 2015, che probabilmente ha, se non avviato, comunque rafforzato una tradizione che era molto più blanda fino appunto al film stesso.
Insomma, possiamo dire che la tradizione è diffusa, ma il cinema l'ha amplificata.
Assolutamente, questo lo possiamo dire.
Alberto, però ti chiedo, quando e dove è nata questa festa?
Le origini della festività sono legate a quelle di ogni santi e vengono fatte risalire alla festa dei martiri, che era una festa che nella chiesa cristiana delle origini era molto sentita, era molto importante, era in qualche modo anche identitaria, e questa festa veniva festeggiata la domenica dopo Pentecoste o il 13 maggio. E qui sembra che nell'VIII secolo la festa sia stata spostata da Papa Gregorio III il 1 novembre, e quindi qua c'è stato un primo spostamento. Però qui le testimonianze storiche, ovviamente stiamo parlando dell'alto medioevo, quindi i documenti scarseggiano, diciamo così, e sembrerebbero indicare che le prime celebrazioni siano avvenute nei paesi nordici, da questo punto di vista, ovviamente paesi nordici cattolici, quindi l'Irlanda e l'Inghilterra, ma anche qui, insomma, come ti ho detto, i documenti sono pochi, spesso contraddittori, quindi le certezze sono davvero poche.
I Celti c'entrano oppure no?
Questa è una mia antica formula: quando non si sa dove sbattere la testa si tirano fuori i Celti o gli Aztechi. In questo caso gli Aztechi non c'erano ancora, perché l'America non era stata scoperta, quindi si tirano sempre fuori i Celti. Insomma, le origini celtiche di questa festa, insomma, sono tutte da dimostrare e io sarei tendenzialmente per escluderle.
Potrebbero esserci però interessanti questioni legate alla riforma protestante.
Guarda, per me questo è l'aspetto forse più interessante di tutta questa vicenda, di questa complicazione che non si capisce dove sia nata una festa e quando, perché in effetti c'è un forte legame con la questione protestante, perché la storia ci dice che la festa di Halloween sia stata portata in America dai cattolici irlandesi, ed è stata portata là anche perché in Europa il protestantesimo aveva cominciato a contestare questa festa. Il culto dei santi per i protestanti, insomma, era un po' qualcosa che andava contro la loro liturgia, e quindi i cattolici si spostano in America. Lì viene in qualche modo adottata dai protestanti d'America, quando torna in Europa a quel punto i cattolici non la riconoscono più e in un certo senso la osteggiano. Quindi quella festa che era propriamente cattolica, osteggiata dai protestanti, va in America, torna in Europa ed è completamente ribaltata. È la festa dei protestanti e non più dei cattolici. È davvero un intreccio di questioni religiose, identitarie, che insomma ha molto a che fare con la storia dell'Europa.
Rimane un fatto che anche nei giorni che stanno tra Ogni Santi e i Morti si finisce per mangiare, e con una netta prevalenza di dolci.
Sì, se ci pensi, in America questo elemento è molto forte e accomuna cattolici e protestanti oggi, e il famoso dolcetto scherzetto trick or treat in fondo è un modo con il quale i bambini in America fanno scorta di dolci e poi se li mangiano con calma nei giorni successivi. Ecco, dalle nostre parti, in Italia in particolare, come sempre in Italia ti va sempre a finire che mangiamo, c'è una netta prevalenza di ricette per questi giorni particolari che hanno sostanzialmente un gusto dolce, insomma c'è una certa tradizione di dolci specifici per questi giorni.
Vediamone alcune, partendo dal nord e poi scendendo verso il sud.
Guarda, intanto partiamo subito in Lombardia, Lodi e Cremona, con l'eccezione della regola dei dolci, perché il piatto tipico di questi giorni è fagioli con le cotiche, quindi la cosa più lontana da un dolce che ci possa essere.
Cotica o scherzetto.
Esatto. Invece a Treviso, patria del tiramisù, si mangiano per ricorrenza focacce particolari che vengono chiamati i morti vivi, e questo è un dolce. Non è un dolce estremamente aggressivo, però è sostanzialmente pane dolce, quindi c'è una base zuccherina, diciamo così. Nella provincia di Massa Carrara la giornata è l'occasione del ben di morti, con il quale in origine gli estinti lasciavano in eredità alla famiglia l'onore di distribuire cibo ai più bisognosi, mentre chi possedeva una cantina, pochi privilegiati ovviamente, offriva a ognuno un bicchiere di vino. Come al solito ai bambini invece veniva messa al collo la sfilza, una collana fatta di mele e castagne bollite, quindi anche qui non un dolce particolarmente dolce, però frutta dolce che aveva un elemento zuccherino. Nella zona del Monte Argentario è da tradizione cucire delle grandi tasche sulle parti anteriori dei vestiti dei bambini orfani, affinché ognuno potesse metterci qualcosa in offerta, cibo o denaro. Ovviamente, ancora una volta, parlando dei bambini, c'era una prevalenza di dolci. In Sardegna si tramanda una particolare tradizione, ovvero quella di lasciare la notte a cavallo tra l'1 e 2 novembre la tavola imbandita con i cibi preferiti dei cari defunti, escluso l'uso delle posate, perché ovviamente i defunti non hanno bisogno di posate per consumare un pasto. E in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria la credenza vuole che durante la notte di Ogni Santi i defunti della famiglia lascino dei regali per i bambini insieme alla frutta martorana, ai pupi di zucchero, cioè quindi statue fatte con lo zucchero, e altri dolci caratteristici detti ossa dei morti, peraltro queste molto diffuse in Italia. Anche nella pianura padana troviamo biscotti di questo genere.
Biscotti secchi.
Esatto, sì, però molto dolci, con mandorle, insomma, che hanno questa caratteristica.
professore, fatta l'introduzione sulla festa di Halloween, non ci resta che passare ad una storia vera di cibo e delitti, che più o meno racconteremo come se Doi fosse un podcast crime. In particolare ci baseremo sui testi di un bel libro, Food and Crime, quando il cibo incontra il delitto, del criminologo Luca Steffenoni, pubblicato dalla casa editrice Runa.
Sono molto curioso.
Quella che racconteremo è un'incredibile vicenda horror, gialla e giudiziaria. È la storia di Marie Besnard, la brava donna di Loudun. Loudun è un comune francese di 7.000 anime, già famoso per una vicenda di stregoneria avvenuta nel 1636. Marie Besnard non vive nel 600 ma nel dopoguerra. La sua vicenda, anche se potrebbe benissimo essere ambientata in piena caccia alle streghe, parte nel 1947 e arriva a compimento nel 1961. Maria è piuttosto sfortunata, ha la faccia perfetta per rappresentare la fisionomica della befana che lambicca con pozioni mefitiche. È brutta, porta gli occhiali spessi, ha lo sguardo appannato. Le lenti bifocali le danno lo sguardo elusivo da vecchia megera. Le foto, che si possono agevolmente trovare su internet, la colgono sempre vestita di nero, con il capo velato, mai l'accenno di un sorriso. A peggiorare le cose, l'essere nata in un paese dove la passione per il magico si confonde da sempre con la puzza di zolfo. La brava donna di Loudun, come verrà battezzata in senso ironico dalla stampa giustizialista, ha un altro grave torto: è appassionata di cucina. Si diletta con zuppe della tradizione gastronomica francese, a base prevalentemente vegetale, utilizzando ortaggi che lei stessa coltiva nell'orto. Il 15 ottobre 1947 il marito di Marie, tale Léon Besnard, muore in seguito a una grave infezione delle vie urinarie. Setticemia è la diagnosi del medico accorso al capezzale, confermata più tardi dall'anatomopatologo che si occuperà di certificare le cause della morte.
Immagino che succeda qualcosa, che non siano esattamente quelle le cause della morte.
Questo lo vedremo. Allora, successe che le evidenze scientifiche non furono sufficienti a fermare la serie di pettegolezzi e maldicenze che fecero il giro del paesino. Sarebbero rimasti solo pettegolezzi se una zitella di nome Augustine Pintou non avesse raccontato in giro di aver ricevuto sul letto di morte le confidenze dello scomparso, il quale le avrebbe detto: «Mia moglie mi ha avvelenato la vita». Potenza della parola e del pregiudizio. In breve tempo il significato metaforico della frase scompare e per la contrada rimane inciso nel vento quel «Mia moglie mi ha avvelenato». Due anni dopo, a Marie Besnard, chiamata al locale posto di polizia, viene comunicato che su di lei gravano forti sospetti d'omicidio e che il procuratore incaricato delle indagini ha dato ordine ai necrofori di riesumare il cadavere del marito per compiere ulteriori esami tossicologici. Disgraziatamente, la nuova autopsia, pur confermando la morte per infezione mal curata, rileva la presenza di una leggera percentuale di arsenico nei tessuti. Il 21 luglio 1949 Marie Besnard viene imputata per l'omicidio del coniuge mediante avvelenamento e rinchiusa in carcere.
Una novella Lucrezia Borgia, che fu accusata di aver avvelenato uno dei suoi tre mariti.
Più o meno. Vediamo cosa successe. L'accusa, pur non facendo riferimento ad alcun movente, indicava come fortemente sospetta la preferenza della donna per l'uso di vegetali prelevati direttamente dal proprio orto, anziché comprati nel negozio di frutta e verdura. Secondo il procuratore, poco dotato di informazioni botaniche o forse poco amante della cucina vegetariana, tale curioso comportamento avrebbe permesso alla cuoca di manomettere i propri piatti già nella materia prima, dosando meglio la quantità di veleno da immettere nella dieta. Ne nacquero infinite perizie e polemiche sulle capacità delle zucchine e delle barbabietole di assorbire arsenico senza deperire prematuramente, disquisizioni che non portarono grandi contributi alla scienza e nemmeno alle sorti giudiziarie della donna. ma il peggio doveva ancora venire.
Ma quindi peggio ancora di aver avvelenato il marito cosa ci può essere?
Ci può essere l'accusa di aver avvelenato non solo il marito. Vediamo cosa successe. Il tribunale di Poitiers, competente per le indagini, decise che secondo le linee guida riportate dai manuali a proposito di veleni, le assassine raramente si fermano a un solo omicidio. Venne dato ordine di riesumare le salme di ben 13 componenti della famiglia, sepolti nella tomba di famiglia del cimitero locale, e in pochi giorni Marie Besnard passò dalla scomoda posizione di uxoricida a quella disperata della peggior stragista francese del XX secolo. Tutti e 13 cadaveri contenevano tracce di arsenico. Le zuppe servite dalla donna nelle tante cene si erano rivelate, secondo l'accusa, letali. Il fatto che le morti, tutte avvenute nei 30 anni precedenti, fossero state diagnosticate come conseguenze di normali malattie o incidenti, non tolse dubbi al procuratore. Tra liti infinite dei periti tossicologici, insulti reciproci dei luminari prescelti per far luce sulla vicenda, processi sommari nelle pagine dei giornali, passarono un bel po' di anni nei quali il mostro vagò da una cella a un'aula di tribunale, senza che nessuno fosse in grado di stabilire una chiara e definitiva connessione tra le sue soup e quelle morti. Le cose andarono talmente per le lunghe che, stante l'incertezza della scienza sul metodo da adottarsi per le analisi, il giudice decise, tra i mugugni degli abitanti di Loudun, di concedere la libertà provvisoria all'imputata. Per leggere le tante agognate perizie e giungere al secondo grado del processo ci vollero incredibilmente ben 12 anni.
Quindi arriviamo agli anni 60 più o meno.
Sì, perché nel luglio del 1961 finalmente Marie venne portata alla corte d'assise di Poitiers, dove ascoltò direttamente dalla corte i capi di imputazione e le prove a suo carico. Né lei né i suoi avvocati furono in grado di capire su che basi si fossero cristallizzate le accuse. Gli esperti, infatti, continuavano a scontrarsi tra loro senza giungere a una conclusione coerente.
Beh, a questo punto sono davvero curioso di sapere come è andata a finire la storia di Marie Besnard.
L'enigma si sciolse quando una nuova morte, questa volta per avvelenamento certo, sconvolse il paesino. Si trattava di un anziano che aveva la curiosa abitudine di coltivare legumi tra le tombe del cimitero, dove evidentemente riteneva che la terra fosse ben concimata. Per chiarire un po' meglio la questione, si procedette alla riesumazione di un nuovo cadavere, sempre sepolto nella stessa area e non appartenente alla famiglia Besnard. Anche in questo caso le spoglie erano intrise di arsenico. Finalmente la svolta. Si scoprì che in un terreno attiguo al cimitero un contadino aveva versato per anni enormi quantità di veleno utilizzato per la caccia ai topi, inquinando in maniera irreparabile la falda acquifera. Tutto il terreno del cimitero era intriso di veleno proveniente da questa discarica abusiva. Marie Besnard fu prosciolta da ogni accusa, ma come scriverà nelle sue memorie, la sua leggenda nefasta la accompagnerà fino al 1980, anno della sua morte. Alberto, la facciamo adesso una carrellata di morti eccellenti legate al cibo?
Direi che per Halloween ci sta alla perfezione.
Allora, come spesso facciamo, partiamo dagli antichi romani.
Ah, guarda, il caso più clamoroso è quello dell'imperatore Claudio, che è morto mangiando un impasto di ceci e funghi velenosi che pare che siano stati somministrati dalla madre di Nerone,
Agrippina,
che sperava in questo modo che si liberasse il trono di imperatore e in effetti poi questo è avvenuto, perché dopo Claudio arriva Nerone, il figlio di Agrippina. Quindi diciamo che in questo caso il progetto velenoso è andato a buon fine. Poi c'è anche un altro imperatore altrettanto importante, che è Gioviano, che è quello che ha abrogato i decreti contro i cristiani, il quale anche lui pare che sia morto ingerendo funghi velenosi. Qui non sembra un caso di avvelenamento. Diciamo che Dio non è stato clemente nei confronti del primo protettore dei cristiani.
Diciamo di no.
E poi invece, sempre restando in ambito cristiano, però facciamo un bel balzo in avanti, arriviamo nel Rinascimento, Papa Clemente VII nel 1534 pare anche lui in questo caso sia morto per colpa dei funghi velenosi. Non sappiamo se sia stato un atto volontario magari del suo cuoco, ma comunque questo è l'esito finale.
Professore, hai citato Papa Clemente VII e allora io credo credo sia il caso di ricordare anche quel che fece la celeberrima figlia di un papa che hai nominato anche poco fa.
Sì, la famosa Lucrezia Borgia, che è passata alla storia per essere una grande avvelenatrice. In realtà, insomma, diciamo nell'Italia a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, quando si voleva parlare male di qualcuno si diceva che era come i Borgia. I Borgia erano il ricettacolo di ogni male in quell'Italia. In realtà Lucrezia Borgia viene accusata di aver fatto uso di questo veleno che veniva sparso nel vino o sopra i cibi, la cantarella, e che pare che i Borgia usassero in maniera abbastanza frequente per far fuori i propri nemici. Lei si vantava di averne fatto un uso assolutamente eccessivo, diciamo così. Probabilmente anche questa però è una leggenda nera, non è la verità.
Chissà invece se è una leggenda, ma viene riportata nei libri di storia come verità, quella che riguarda una vera e propria scuola di avvelenatrici, sempre a Roma, ma più di un secolo dopo.
Sì, siamo nel XVII secolo, Ieronima Spara ha creato una società delle giovani avvelenatrici, una scuola di avvelenamento, di delitto, non so, qualcosa di questo genere, con le quali appunto addestrava all'uso dei veleni queste giovani donne, mogli di uomini facoltosi. In questo modo rimanevano vedove dopo aver avvelenato il marito e quindi potevano incamerare tutta l'eredità e vivere il resto della vita serene e ricche.
Alberto, per morire i cibi non devono essere necessariamente velenosi, a volte basta un bicchiere d'acqua fredda.
Sì, il caso più clamoroso è quello del Don Carlos, il figlio di Filippo II, il re di Spagna, che a 23 anni nel 1568 muore per quella che noi chiameremmo congestione. Aveva ingerito molta acqua fredda ghiacciata, in realtà non un bicchiere solo, ne ha bevuta tanta, e fino appunto a morirne. Tra l'altro questo è un evento storico fondamentale, perché per la morte dell'erede al trono di Spagna si innesca la guerra degli 80 anni che insanguina l'Europa per circa un secolo.
Insomma, se avesse bevuto acqua non ghiacciata forse ci saremmo risparmiati migliaia di morti.
Questo è poco ma sicuro. Daniele, adesso faccio io una domanda a te. Raccontami bene la storia macabra dell'Auberge Rouge.
Questa è una storia che in Italia non è molto nota, in Francia lo è moltissimo. È la storia di due albergatori, Pierre e Marie Martin, e del loro domestico, Jean Rochette, che tra il 1809 e il 1833 uccisero decine di clienti, non si sa esattamente quanti, si stima intorno alla cinquantina. Il loro albergo, che si chiamava Albergo di Peyrebey, era questa località tra il lato ovest delle Alpi e la valle del Rodano, questo albergo si trovava in una condizione in cui negli inverni glaciali si faceva una gran fatica a recuperare beni di prima necessità, e insomma alcuni clienti tra i più sfortunati, che gli albergatori sceglievano tra quelli che venivano da più lontano, finivano letteralmente nel pentolone, cioè venivano uccisi generalmente dal domestico. Prima venivano addormentati con qualche sonnifero e poi venivano colpiti con qualcosa di pesante in testa, spesso decapitati, fatti a pezzi, e la loro carne veniva tritata e diventava salsicce. Veniva mescolata la loro carne, anche quella dei cavalli con cui questi clienti si spostavano da una parte all'altra, e insomma alla fine vennero scoperti anche in maniera un po' rocambolesca. E nell'ottobre, dunque sempre in periodo di Halloween, del 1833 i tre assassini vennero decapitati, vennero ghigliottinati in piazza. Il loro albergo da quel momento nell'immaginario francese divenne l'Auberge Rouge, cioè l'albergo rosso, rosso sangue, e tuttora quell'albergo è diventato un museo del crimine visitabile tutto l'anno al modico prezzo di 10 euro. È ancora possibile oggi provare il brivido del delitto e immaginare la coppia assassina col loro aiutante mentre pianifica ed esegue una strage durata più di 20 anni.
Dall'Ottocento passiamo direttamente al Novecento con la storia di Landru, forse il serial killer francese più famoso, insomma anche più efferato per certi versi. Vittime accertate 11, donne che lui in qualche modo circuiva e poi derubava, e alla fine, dopo averle portato via tutti i loro averi, le uccideva e nella sua ampia cucina occultava, perché era anche un occultatore, occultava il cadavere. Questa è una storia molto legata alla cucina, se non ricordo male.
Sì, c'è un forte legame con la cucina. Come hai detto, Alberto Landru occultava i cadaveri nella sua ampia cucina, e l'anno dopo l'uccisione di Landru, che fu ghigliottinato nel 1922, nel Palazzo di Giustizia si tenne la messa all'asta dei beni del defunto, e il pezzo più pregiato, la cucina di ghisa di Landru, marca Enfer, Inferno, venne aggiudicata per 42.000 franchi a un ammiratore italiano.
Noi italiani per la cucina facciamo follie.
Anche più che follie. Rimaniamo nel Novecento, una ventina d'anni più avanti, però in Italia, per parlare del caso della saponificatrice di Correggio.
Sì, la celeberrima Leonarda Cianciulli, che tra il 1939 e il 1940 uccise tre sue amiche, sciogliendole dopo il delitto nella soda caustica, facendone sapone. Però anche qui c'è un legame abbastanza interessante e curioso con la cucina.
Sì, perché era una bravissima cuoca di torte di tanti tipi, torta di riso con le mandorle, il cedro, il pan speziale, il biscione di Reggio Emilia, le ciambelle, le castagnole. Anche in carcere si dilettava nel fare torte.
Durante la sua detenzione lei morì nel manicomio criminale. La suora che le aveva in carico racconta che lei era una bravissima cuoca, faceva questi dolci splendidi che però nessun'altra detenuta voleva assolutamente assaggiare. Però lei era brava a fare questo.
Sì, aveva anche raccontato che almeno in un'occasione aveva utilizzato il sangue di una vittima con la farina e nell'impasto per preparare un dolce. Dunque, insomma, la preoccupazione era legittima.
Assolutamente sì.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata.
Comincio io, Il libro dei mostri di Rodolfo Wilcock ad Elfi.
Io invece ricordo il titolo del libro da cui abbiamo tratto le storie macabre raccontate in questa puntata, Food and Crime, quando il cibo incontra il delitto, di Luca Steffenoni, Runa Editrice. Siamo in chiusura. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, in cui ogni giorno potete trovare clip delle puntate, anticipazioni e poi contenuti inediti e commenti sull'attualità legata ai nostri temi. Concludiamo, come sempre, rispondendo a una domanda che ci è stata rivolta, in questo caso da un'ascoltatrice. Sofia ci chiede: la torta tipica mantovana, la sbrisolona, risale davvero ai tempi dei Gonzaga?
Direi di no, perché i documenti, gli studi in archivio hanno dimostrato come nell'archivio Gonzaga non venga mai citato questo dolce. Ragionevolmente stiamo parlando di qualcosa che nasce negli anni 40 e 50. Il dato storico sicuro: la prima volta la ricetta venne pubblicata nel 1963.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Sentito, a maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.